mentre cantavamo l'ultimo canto, che è un canto antico, pensavo al fatto che il cristiano è un uomo che non, o una donna, un bambino, un anziano, una persona che non si capacita mai della grazia di Dio. E penso che questo sia stato quello che risuonava nella mente di tale John Newton quando ha scritto questo canto. Lui che era un trafficante di schiavi, che si è convertito a Dio, e wow, non poteva crederci che Dio avesse fatto un'opera simile in lui. Così, pensando e guidati da questa lode alla stupenda grazia di Dio, vogliamo andare nel nostro testo di Romani, riprendiamo il percorso che abbiamo lasciato qualche settimana fa, nel capitolo 11, poi giusto per darvi un po' di contesto di settimane future, rimarremo in questo capitolo per 3 settimane, compresa questa, e dopodiché ci fermeremo di nuovo da Romani per alcune settimane e riprenderemo a settembre, mese di settembre, con il capitolo 12. Capitolo 12 dove l'Apostolo Paolo, dopo aver affrontato questa condensata parte teologica di questa lettera, e francamente forse anche di tutto il Nuovo Testamento la più ampia, su questa base del Vangelo, della giustificazione per sola fede, si rivolgerà in modo esplicito ai suoi lettori, quindi anche a noi indirettamente, per dare varie esortazioni per la vita cristiana. Perché? Perché coloro a cui è stata attribuita la giustizia di Cristo sono chiamati a vivere per la giustizia e la gloria di Dio. Nonostante abbiamo approcciato questi ultimi 3 capitoli non facili, per dire tutta la verità, con qualche pausa in mezzo, grazie a ospiti, grazie a Congresso in Missione, la scorsa settimana Greg Allison ci ha fatto una sorpresa e sabato sera ci ha detto: ma che ne dite se predico su Romani 8? Oh wow, saranno contenti i nostri fratelli di sentire di predicare per la prima volta su Romani 8 così recentemente, e quindi ci ha dato l'idea di riprendere tutto da Romani 9. No, sto scherzando, ripartiamo da Romani 11, tranquilli. Però vi voglio invitare, se magari non siete stati presenti, ad ascoltare Romani capitolo 9, capitolo 10, o anche se siete stati presenti ma avete un po' dimenticato, non vi sono chiari i collegamenti, di andare sul nostro sito, ascoltare o guardare o scaricare i testi delle prediche, in modo tale da avere una chiarezza per quanto riguarda questo contesto, perché Romani 11 ovviamente si riferisce tantissimo a Romani 9 e a Romani 10, quindi aiuterà parecchio nella comprensione. Però voglio tracciare una brevissima panoramica dei punti salienti di Romani 9 e Romani 10 proprio per collegarci al contesto. Romani 8, Paolo aveva espresso il culmine del Vangelo: non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, e aveva anche affermato che possiamo essere sicuri per sempre dell'amore di Dio e della nostra giustificazione. L'abbiamo anche cantato stamattina: infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi nel capitolo 9 l'Apostolo Paolo inizia esprimendo effettivamente tutto il suo dolore nel vedere il suo popolo, il popolo ebraico, il popolo di Israele, perdere queste certezze, perdere queste benedizioni che derivano dalla fede in Gesù e nel Vangelo. Ma non solo. Paolo è anche consapevole che l'incredulità di Israele potrebbe portare qualcuno a dubitare perfino della fedeltà di Dio. E Romani capitolo 9 fino a capitolo 11 è in un certo senso una risposta, una spiegazione a questo dubbio. Capitolo 9, Paolo aveva evidenziato in modo chiaro, versetto 6, che non tutto Israele, in quanto popolo, è il vero Israele, e che Dio nella sua sovranità ha scelto attraverso l'elezione, solo per grazia, non per meriti, non per discendenza, non per sangue, di salvare alcuni per mostrare la gloria della sua misericordia. Quindi la prima dimostrazione che Paolo dà per dire che la parola di Dio non è caduta a terra è che Dio ha effettivamente compiuto la sua parola e le sue promesse in quelli che hanno creduto, i giudei, tra i giudei, ma anche noi stessi, i gentili. E questo lo dice sempre al capitolo 9. Ma non solo. Capitolo 9 e capitolo 10 mettono anche un'altra enfasi importante sul fatto che la scelta di Dio non annulla la responsabilità di Israele e la responsabilità di chi non mette la propria fede nelle promesse di Dio e in Gesù, quale Messia risorto per la nostra giustificazione. Io credo che non ci sia un altro contesto della Scrittura in cui queste due verità bibliche della sovranità di Dio nella salvezza e della responsabilità dell'uomo siano tenute in così chiaro equilibrio. Sono però, quindi Paolo ovviamente ha una corretta comprensione di questo equilibrio, e tutto questo spinge Paolo non al fatalismo, non a una sorta di elitarismo, ah meno male che io sto dall'altra parte, no? O sto dall'altra parte perché ho qualche merito particolare, ma al contrario a due cose fondamentali: preghiera, missione. Preghiera e missione. La consapevolezza della sovranità di Dio nella salvezza e della responsabilità dell'uomo spinge Paolo a queste due cose: preghiera e missione. Ok, quindi Paolo inizia capitolo 10 con preghiera per la salvezza dei suoi connazionali e termina con l'enfasi sulla importanza della predicazione del Vangelo a coloro che non lo hanno ancora ascoltato. Ovviamente sono consapevole che questo sia un tema difficile, difficile, particolarmente difficile anche per alcuni e forse anche fra di noi, ma so anche, sappiamo anche, che lo Spirito Santo, colui che ha ispirato la parola, è colui che ci guida nella comprensione della parola. Perciò la mia preghiera in tutto questo, in questo contesto, è soprattutto che possiamo ammirare, ecco, torniamo a quello che abbiamo cantato, la grazia di Dio nel Vangelo, che possiamo gioire, possiamo glorificare Dio per questa stupenda grazia che ci ha rivolto e proclamarla a tutti affinché credano e siano salvati secondo il proposito di Dio. Studiando Romani 11 e studiando questi capitoli, mi chiedo spesso quale sia la rilevanza pratica di questi capitoli nella nostra vita. E sicuramente ci sono testi più semplici di questo e testi altrettanto complessi nel Nuovo Testamento e nella Scrittura, ma sappiamo che tutta la Scrittura è utile. Tutta la Scrittura è utile per renderci gli uomini e le donne che Dio vuole che siamo e di conseguenza per spingerci ad una pratica fedele di ciò che crediamo, di ciò che abbiamo creduto, della nostra fede. Perciò ritengo veramente una provvidenza di Dio iniziare considerazioni su Romani 11 proprio questa settimana. Infatti, venerdì mattina, come vi siete svegliati? Alcuni si sono risvegliati in shock. Alcuni hanno scritto sulle proprie bacheche: oggi sono scioccato. Cosa è successo durante la notte? Effettivamente, durante la notte è successo qualcosa di storico. La Gran Bretagna ha votato e i britannici hanno votato l'uscita dall'Unione Europea. Wow! Le borse sono crollate immediatamente e molti analisti, politici, finanziari, ma soprattutto semplici cittadini, hanno iniziato a domandarsi quale sarà il prossimo scenario nell'Europa e nel mondo. Molti sono allarmati, molti sono ancora allarmati, altri non sanno in cosa sperare. Altri che hanno sperato nell'Unione Europea come baluardo della sicurezza dell'Europa hanno molte ombre, vedono molte ombre sul futuro. Per altri, al contrario, come sappiamo ci sono varie opinioni riguardo, è una liberazione, ah finalmente questo è successo. Ma sono sicuro che vedremo gli esiti di questo ovviamente a lungo termine, però al netto di tutte quelle che possono essere idee, convinzioni, anche speculazioni e anche francamente speculazioni teologiche che ho e probabilmente avete sentito in questi giorni, ci sono diverse cose che non cambiano, che non sono cambiate tra giovedì notte e venerdì mattina e non cambieranno. E che Romani 11 ci ricorda? Dio è sovrano. E Dio sta guidando la storia dei popoli, piegandola al suo piano perfetto, anzi, secondo il suo piano perfetto, che mira alla sua gloria finale che coincide con la gioia del suo popolo. Questo non cambia, non cambierà, ed è nelle mani di Dio. E prego che nella lettura di questo testo possiamo cogliere tutta la prospettiva teocentrica che Paolo vuole darci attraverso quello che scrive, perché tutto questo capitolo glorioso ha a che fare con il lavoro di Dio nella storia. Com'è che Dio ha lavorato nella storia? Perché ha lavorato così? Dio è il Dio della storia, Dio è il Dio della salvezza, e Romani 11 ha a che fare con questo, ha a che fare con Lui, in un certo senso più che con noi. Chi è Dio? La sua fedeltà, la sua misericordia, la sua santità e la sua sapienza, in pratica con la sua gloria rivelata in quello che fa. Quindi oggi vedremo la prima parte di questo, la fedeltà di Dio. Prossima settimana vedremo la bontà e la giustizia, la severità di Dio. E la terza settimana vedremo la sapienza di Dio. Quindi la fedeltà di Dio rivelata a tutti i popoli mediante il Vangelo. Leggiamo i primi 12 versetti di questo capitolo 11. Dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo. Perché anche io sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la Scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolse a Dio contro Israele dicendo, Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, io solo sono rimasto e vogliono la mia vita. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così, anche al presente, c'è un residuo eletto per grazia. Ma se per grazia non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Che dunque? Quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti, e gli altri sono stati induriti. Come è scritto, Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire fino a questo giorno. E Davide dice, la loro mensa sia per loro una trappola, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati perché non vedano, e rendi curva la loro schiena per sempre. Ora io dico, sono forse inciampati perché cadessero? No, di certo. Ma a causa della loro caduta, la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Andiamo in lettura fino al versetto 15. Parlo a voi stranieri, in quanto sono apostolo degli stranieri, faccio onore al mio ministero, sperando in qualche maniera di provocare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti? La posta in gioco è molto alta qua. Paolo, in qualità di apostolo, vuole difendere ad ogni costo la verità del Vangelo dagli attacchi dei detrattori e vuole anche fugare i dubbi nel Vangelo dei giovani credenti. e vuole anche vedere avanzare il Vangelo affinché più persone siano salvate credendo in Gesù, compresi i suoi consanguinei, gli ebrei. Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo. Inizia così. Anche capitolo 9 aveva iniziato con un'affermazione riguardo alla fedeltà della parola di Dio. Versetto 6 Paolo aveva scritto: però non è che la parola di Dio sia caduta a terra. E il capitolo si conclude con una domanda retorica per spiegare perché Dio non sia veramente venuto meno alle promesse fatte al suo popolo. Per questo motivo Romani 11 è così fondamentale dal punto di vista teologico, ma altrettanto rilevante dal punto di vista apologetico, dal punto di vista pastorale e dal punto di vista pratico. La grande questione dietro la domanda del primo versetto è questa: se Dio non fosse stato fedele alle sue promesse verso Israele, come potremmo fidarci veramente di Lui in quanto Dio? Se Dio non fosse stato capace di garantire le sue promesse ad Israele, o non è sufficientemente potente, o non è sufficientemente sovrano. Come potremo sapere che manterrà le promesse alla Chiesa? Come potremo avere la fiducia nelle dichiarazioni di Paolo in Romani 5? Giustificati per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù. Come potremo avere fiducia alle dichiarazioni di Romani 8? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è quello che li giustifica. Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto e più e ancora di più è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Se Dio non è stato capace di mantenere le promesse al suo popolo, chi ci garantisce che Lui manterrà queste promesse verso di noi? Questa era la grande domanda. Ma oltre al carattere di Dio, questa domanda poneva una questione anche sul contenuto del Vangelo. Se Dio avesse rigettato il suo popolo a causa di disubbidienza, la sua elezione non sarebbe più per grazia. Allora come possiamo credere al Vangelo della grazia? Ecco perché Paolo è così accurato ed ecco perché è così appassionato nel rispondere a questo tema. E per questi motivi Romani 11 è un capitolo così importante per quanto riguarda la nostra comprensione di Dio, di come Dio agisce e per alimentare la nostra umile fiducia in Lui. Quindi come si dimostra la fedeltà di Dio verso Israele? Questo è l'argomento dei primi 6 versetti. Paolo risponde alla domanda se Dio abbia ripudiato il suo popolo con un categorico no, ma fornisce 4 argomentazioni per dimostrarlo. La prima argomentazione è un'argomentazione soggettiva. Paolo mette se stesso come prova. Dio non ha rigettato il suo popolo perché io, Paolo, sono un cristiano, sono un ebreo, sono un discendente di Abramo, sono della tribù di Beniamino. E tra l'altro sono stato salvato in un modo che incontestabilmente dimostra la sovranità di Dio nel salvare l'uomo. Stavo andando a fare tutt'altro. Dio mi ha scaraventato a terra e mi ha salvato. Non potevo più resistergli e mi ha portato dalla sua parte. Un'argomentazione soggettiva. La seconda argomentazione che lui porta è un'argomentazione teologica. Dio non ha rigettato il suo popolo perché? Perché lo ha preconosciuto. Abbiamo già visto questo verbo nel capitolo 8, versetto 29, quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine di suo figlio affinché sia primogenito di molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. E abbiamo visto che questo preconoscere da parte di Dio non è un semplice prevedere il futuro. No, non è questo, è un atto volontario, un atto esecutivo da parte di Dio. Quando Dio preconosce, dice che ci ha preconosciuto prima della fondazione del mondo, ha messo il suo amore su di noi, in modo attivo, per attirarci a Lui. Luca usa lo stesso verbo, in un altro contesto, nel libro di Atti, per indicare che la crocifissione di Cristo non fu accidentale. Dio non l'aveva solo prevista, Dio l'aveva prestabilita come mezzo per la nostra giustificazione. Quest'uomo, sta parlando di Gesù, Pietro, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, responsabilità dell'uomo, inchiodandolo alla croce, lo uccideste. È la stessa argomentazione di Romani 9. Non tutto Israele etnico è il vero Israele, ma coloro che Dio ha scelto. Dio non ha ripudiato il suo popolo perché lo ha preconosciuto e lo ha scelto. E tutti quelli che Lui ha scelto godono le sue promesse e le sue benedizioni. C'è un'altra terza argomentazione, che è l'argomentazione storica. E Paolo sta dicendo che Dio ha sempre agito in questo modo con il suo popolo. E cita un episodio che è scritto nella Prima Re a capitolo 19, la storia di Elia. La storia di Elia e nel dialogo fra Elia e Dio, Elia era convinto ad un certo punto di essere rimasto da solo, l'unico fedele a Dio in tutto il popolo. A volte abbiamo anche noi questa sensazione. Meno male che ci sono io, che sono l'unico fedele, tutti gli altri miscredenti. Va bene, la situazione era un po' diversa, effettivamente. Elia era scoraggiato e aveva questo pensiero. E in un certo senso stava pensando che Dio aveva abbandonato il suo popolo, e forse nella sua mente iniziava ad insinuarsi l'idea che Dio avesse abbandonato anche lui. Guarda Dio, vogliono la mia morte a questo punto. Ma la storia che Dio stava portando avanti era un'altra. Era Elia che non la vedeva. E la storia che Dio stava portando avanti era saldamente sotto la sua guida. Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Dio ha sempre lasciato un residuo fedele in Israele. Un Israele spirituale all'interno dell'Israele etnico, dell'Israele popolo, il vero Israele. Anche in momenti più bassi e più bui, come quello della storia di Elia, anche in momenti più bassi e più bui, come la deportazione in Babilonia, di cui anche stamattina abbiamo sentito, Dio aveva riservato, formato, messo da parte, scelto un residuo per compiere la sua opera salvifica e le sue promesse eterne. E l'ultima argomentazione di Paolo è una argomentazione oggettiva. Anche ora sta dicendo ai Romani: guardate, ci sono io, c'è l'argomento teologico, c'è l'argomento storico, ma guardate anche la Chiesa. Anche ora, nella Chiesa di Roma in particolare, ci sono ebrei. C'è un residuo eletto per grazia. Ed è parte di quell'unico popolo che Dio si sta formando per la sua gloria, formato di ebrei e gentili che hanno in comune la fede di Abramo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, per riconciliarli tutti e due con Dio in un unico corpo mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani, i gentili, e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque, sta parlando ai gentili, non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. E in Lui, in Cristo, voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Sta dicendo che gentili ed ebrei sono riuniti in Cristo e formano quell'unico popolo in cui Dio regna per mezzo dello Spirito. In definitiva, dice Paolo versetto 6, che cos'è che garantisce che Dio non abbia rigettato Israele, nonostante l'infedeltà? La sua meravigliosa e immeritata grazia. Versetto 6, se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. La sua elezione è per grazia. Dirà alla fine del capitolo 11, versetto 29, che i suoi doni e la sua vocazione sono irrevocabili. Mamma mia, che garanzia! Se tu dopo torni a casa, se in questo momento dei pensieri sono nella tua mente che non sono propriamente santi, e devi tornare a Gesù per confessare il tuo peccato, ma la chiamata di Dio, se gli appartieni, se hai messo la tua fede in Gesù, è irrevocabile. Non dipende dal fatto se sei caduto, perché Cristo ha pagato per ogni peccato che tu ancora non avevi commesso. Wow. Ma allora c'è una domanda. Perché Israele non ottiene, dovremmo dire ancora oggi, da Dio ciò che sta cercando? Sei così a portata di mano, perché Israele non lo ottiene? Ora, Paolo ha affermato, Dio non è stato infedele a se stesso. Non è un problema di Dio, non è colpa di Dio, state guardando dalla prospettiva sbagliata, non è colpa sua. Ma vi spiego qual è il problema. Israele non ha ottenuto da Dio ciò che cerca perché sta cercando nel posto sbagliato e nel modo sbagliato. Salvezza, doni, benedizioni vengono a noi solo per mezzo di Gesù, il Figlio di Dio. Benedetto sia Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Da nessun'altra parte, in nessun altro modo, in nessun'altra persona, in nessun'altra ricerca, in Cristo. Infatti, tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui. Non ci può essere fede salvifica se non in Gesù. Dio è fedelmente all'opera nel corso della storia e Gesù è al centro di questa storia di redenzione. Rifiutare Cristo significa rifiutare Dio, significa non essere salvati, e questo è quello che diceva Gesù a suo popolo, ai farisei increduli. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Chi crede in me crede non in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me, dice Gesù, vede colui che mi ha mandato. Non si può credere in Dio tralasciando Gesù. Non si possono ottenere le benedizioni di Dio tralasciando Gesù. Israele etnico, Israele come popolo, Israele come nazione ha cercato Dio, la sua giustizia, le sue benedizioni con i propri sforzi, con le proprie opere, non ha riconosciuto il Messia, non ha creduto alla sua parola, non ha creduto a Dio. Anche se si stava illudendo e si sta illudendo di credere a Dio, non ha creduto a Dio e a colui che Dio ha mandato per la nostra salvezza. Citando Isaia alla fine del capitolo 10, Paolo afferma da parte di Dio che Israele è un popolo, anzi, disubbidiente e contestatore. C'è un popolo che sta dicendo a Dio, va bene Dio, tu dici così, ma io voglio comunque raggiungerti come ho stabilito io. E a causa del suo rifiuto, dice Paolo, versetto 7 di capitolo 11, il cuore di Israele è stato indurito, indurito da parte di Dio. E si tratta di un indurimento giudiziale, di una condanna, la stessa che abbiamo visto in Faraone, capitolo 9. Come è scritto, Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere, orecchie per non udire, fino a questo giorno. E queste sono alcune citazioni dell'Antico Testamento, Isaia capitolo 29, versetto 10. E Isaia capitolo 29, versetto 10, sta parafrasando un altro testo dell'Antico Testamento, che è Deuteronomio capitolo 29. Cosa succede in Deuteronomio capitolo 29? Lo abbiamo studiato, Deuteronomio. Mosè sta parlando, è l'ultimo sermone di Mosè al popolo, e sta dicendo al popolo che se avessero rifiutato di seguire Dio, di ubbidire a Dio, la condanna sarebbe stata la loro cecità spirituale. E Isaia sta riprendendo questo verso, applicandolo ad un altro contesto storico di Israele, dicendo sta succedendo ancora, e Paolo sta riprendendo questo verso, applicandolo al proprio contesto riguardo Israele, e sta dicendo sta succedendo ancora, e noi possiamo guardare Israele in questo momento, e tristemente dobbiamo dire purtroppo sta succedendo ancora. Israele è ancora in esilio. Israele è ancora in esilio, anche se oggi ha una nazione, anche se oggi con molte difficoltà ha una terra, è in esilio, è spiritualmente in esilio. E Paolo fa un'altra citazione dell'Antico Testamento, Salmo 69, versetto 9, la loro mensa sia per loro una trappola, una rete, un inciampo, una retribuzione, eccetera. Ora è interessante notare che questo salmo, scritto da Davide, è un salmo che parla della difficoltà di Davide, ma è un salmo profetico, che è un salmo messianico, che parla di Cristo in croce. E parla di Cristo in croce come colui che avrebbe potuto far tornare Israele dall'esilio spirituale in cui si trova. Ma, poiché Israele non ha creduto, nel Salmo 69 è richiesto che Dio metta in esecuzione il suo giudizio di non far ascoltare, di non far vedere e di lasciare il carico sulla schiena del popolo che vuole portare questo carico invece che gustare la liberazione di Dio. C'è Gesù alla croce, ci sono i nemici di Gesù alla croce, il popolo che doveva essere il suo popolo è schierato fra i nemici. Wow, mamma mia, che triste, che grave. Ora, non dobbiamo valutare questo con uno spirito di giudizio, di superiorità. Ah, noi, meno male, non siamo come Israele. Storicamente questo è avvenuto nella cristianità. La prossima settimana vedremo più nello specifico questo, di come Paolo nel capitolo 11 abbia un monito a noi gentili di non fare lo stesso errore. Ma tornando al nostro testo, dice Paolo, questi che hanno cercato con i propri sforzi la giustizia di Dio non l'hanno ottenuta. Al contrario, chi l'ha ottenuta? Chi l'ha ottenuta? Gli eletti. Gli eletti, di Dio, coloro che Dio ha preconosciuto, coloro in cui Dio ha messo il suo amore su di loro prima della fondazione del mondo. Questo evidenzia che non è vero, guardando un panorama un po' più ampio di Israele, non è vero, come si dice oggi, che ciò che basta è essere sinceri, e ciò che basta è partire da qualunque direzione, alla fine Dio si troverà. No, il Vangelo non dice così. Dio si fa trovare se lo cerchiamo come Lui ha stabilito, per mezzo di suo Figlio, per fede, nella sua grazia soltanto. Ci sono anche oggi tante persone che stanno cercando Dio con i propri sforzi, con pratiche religiose. I nostri amici cattolici, le nostre famiglie da cui proveniamo, soprattutto cattoliche, ma non solo, indù, musulmani, facciamo qualcosa perché possiamo ottenere la grazia, il benessere, la benedizione. Romani 11 vuole suscitare in noi un vero senso di compassione per chi sta facendo questa ricerca che non porterà ad un trovare la grazia di Dio. A meno che non credano in Cristo, a meno che non mettano la propria fede in Cristo per la loro giustificazione, dovremo avere nel nostro cuore lo stesso desiderio di Paolo. Fratelli, il desiderio del mio cuore, la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Anche come cristiani a volte possiamo cadere nella trappola di opere meritorie. Sì, siamo stati salvati per grazia, ma adesso dobbiamo fare qualcosa per essere approvati da Dio. Beh, Paolo scrisse ai Galati che stavano facendo questo errore. Quando cadiamo in questa trappola, viviamo nel senso di colpa, viviamo nel desiderio di compiacere gli altri, nella paura, nella incertezza della salvezza e delle promesse di Dio, che invece Romani 8, Romani 9, Romani 10, il Vangelo dice che sono sicure, perché risiedono non nelle nostre opere, ma nella grazia di Dio. Per prevenire questo pericolo, per rialzarti se stai cadendo, sei caduto in questa menzogna, predica il Vangelo a te stesso. Predica questa affermazione di Paolo. C'è un residuo eletto per grazia, ma se è per grazia non è più per opere. Altrimenti la grazia non è grazia. Ma com'è? Ultima domanda stamattina. Com'è che anche tutto questo, anche il non credere di Israele, dimostra alla fine la fedeltà di Dio verso tutti i popoli? Com'è che anche questa storia triste dimostra la fedeltà di Dio? Ed è la parte finale del nostro brano. Questo viene dalla risposta alla seconda domanda, versetto 11. Ora dico, sono forse inciampati perché cadessero? No, di certo. No, di certo. La risposta è uguale alla prima domanda. No, non è così, certamente non è così. L'indurimento di Israele, in altre parole la domanda potrebbe essere messa così, l'indurimento di Israele è la fine della storia? No, di certo. Il giudizio, l'indurimento di Dio nei confronti di Israele non è fine a se stesso. L'abbiamo già visto in Romani 9, l'indurimento di Faraone non è fine a se stesso, ma è per mostrare la gloria della misericordia di Dio. E così l'indurimento di Israele non è fine a se stesso, ma per mostrare la gloria della misericordia di Dio. Al versetto 32, capitolo 11, è scritto, infatti Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti. Riprenderemo quel versetto più avanti, ma solo una piccola parentesi. Dobbiamo fare attenzione a questa affermazione. Dio non ha ripudiato Israele? Non significa che il peccato di Israele in quanto popolo sarà minimizzato o sarà spazzato via con un colpo di spugna e Dio dirà, vabbè, non fa niente, abbiamo scherzato. Non significa che Dio farà misericordia a tutti, che tutti, cioè ogni individuo alla fine, così come alcuni dicono, Dio è misericordioso, alla fine avrà compassione di tutti e non giudicherà nessuno. Non significa questo. Queste affermazioni sono incastonate nel contesto di tutto quello che abbiamo già visto nella lettera ai Romani. C'è giustificazione solo per mezzo di Cristo. Solo per mezzo di Cristo noi possiamo essere salvati. Solo per mezzo della fede e solo per mezzo del suo perdono. Ma il punto qua è che l'indurimento giudiziale di Dio nei confronti di Israele non è la fine della storia, è che Dio nella sua sovranità usa ogni cosa per i suoi scopi. Dio non è mai sorpreso da niente. Dio non si è svegliato venerdì mattina dicendo: cos'è successo in Gran Bretagna? Mannaggia, cosa posso fare per risolvere questa situazione? E non sta dicendo: cosa succederà in America se vincerà Trump? Oh, vabbè. Ok, o altri. Dobbiamo venire a riparare. No, Dio non è mai sorpreso. Non è mai sorpreso neppure dal peccato. Perché perfino il peccato dell'uomo, perfino il tuo peccato è previsto da Dio. Ed è usato negli scopi di Dio. E a questo punto vediamo il retroscena. Come Paolo apre uno squarcio sul retroscena dell'azione di Dio nel suo piano di salvezza per i gentili e per Israele. È quello che il verseto 25 chiamerà il mistero. Un mistero. È un mistero, ma adesso questo mistero ve lo rivelo. Vi faccio capire cosa lo Spirito Santo mi ha ispirato e mi ha fatto comprendere. È un mistero. La fedeltà di Dio è mostrata nel modo in cui Lui ha operato e sta operando nel mondo. Come? Dio ha scelto un popolo, Israele, per portare il suo nome e la sua gloria alle nazioni, perché le nazioni vivevano lontane da Dio. Ma cosa è successo a questo popolo? Questo popolo è stato infedele e ha adorato gli dèi delle nazioni. Invece che portare la gloria di Dio, ha preso i costumi degli altri popoli, abbandonando Dio. Ma Dio si è riservato un residuo fedele per portare avanti il suo piano. E questo residuo fedele è infine perfettamente rappresentato in una persona. Gesù. Gesù è il residuo fedele che adempie la giustizia di Dio e che muore e risorge per la nostra giustificazione. È così che tutti coloro che credono in Lui, che sono eletti prima della fondazione del mondo, sono salvi, godono delle benedizioni di Dio. E così i gentili anche ricevono per fede la salvezza in Cristo. Coloro che non erano un popolo diventano un popolo. Coloro che non avevano patti ricevono un patto con Dio, entrano in un patto con Dio, promesse, cittadinanza, diventano il popolo di Dio. E tutto questo porterà una santa gelosia. Una santa gelosia in Israele. I molti che non hanno ancora creduto, in un modo più ampio, affinché quando questo indurimento sarà rimosso, Israele cerchi Dio e si converta dalla sua incredulità. Dio non ha respinto il suo popolo. Dio non è venuto meno alle sue promesse. Dio è fedele. Dio è fedele. Puoi mettere tutta la tua fiducia in Lui. Tutto questo piano in divenire rivela la perfetta sapienza di Dio che Paolo celebrerà alla fine di questo capitolo. Mentre sembra che tutto sia fermo, mentre sembra che siamo arrivati al capolinea, Dio ha ancora il suo percorso da completare. Ciò è stato vero alla croce, la crocifissione del Figlio. Abbiamo cantato e pregato questo stamattina. Poteva sembrare la più grande sconfitta, ma non è stato così. Il piano di Dio è decollato attraverso la crocifissione di Cristo. È adempiuto attraverso la crocifissione di Cristo. Ed è stato il più grande spettacolo della sua vittoria. Non siamo noi il più grande spettacolo, è la croce di Cristo. Qualcuno dice che siamo noi il più grande spettacolo, non è così, è la croce di Cristo. E ciò è vero anche nella nostra vita quotidiana. È stato vero anche nella vita di Giuseppe. Ho detto ad alcuni tra di noi questa settimana che erano scoraggiati, che stanno vivendo difficoltà. Leggi la storia di Giuseppe, vai in Genesi. Leggi la storia di Giuseppe da capitolo 40 in poi. Venduto dai fratelli, imprigionato, dimenticato dagli uomini, ma non da Dio. Ma non da Dio. Anzi, tutto era previsto, tutto era stabilito. Passando anche per il peccato dei fratelli, per il peccato di Potifar. Perché? Perché? Quanto ha a che fare la storia di Giuseppe con Romani 11? Genesi 45:5, Giuseppe si fa conoscere dai suoi fratelli e gli dice che non loro avevano effettivamente fatto questo, di farlo arrivare lì dove era, in Egitto, così come era arrivato, non così come si presentava davanti a loro, ma Dio, per conservare in vita il suo popolo. È l'argomento di Romani 11. È la storia di Dio, è la fedeltà di Dio. Dio è fedele a se stesso, alle sue promesse, ai suoi patti. La caduta di Israele ha portato benedizione, dice Paolo agli stranieri. Cosa sarà quando il vero Israele crederà in un modo più ampio, completando il numero di coloro che crederanno? E per questo ho voluto sforare al versetto 15 di capitolo 11, che riprenderemo anche la prossima volta. Infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti? Sembra che Paolo sta guardando proprio alla fine del piano qua. Se il rifiuto di Israele ha portato alla riconciliazione del mondo, giudei, gentili, riconciliati in Cristo, come abbiamo letto in Efesini capitolo 2, per essere un solo popolo, per essere un tempio santo, per essere un tempio dove Dio regna per mezzo dello Spirito. Cosa succederà quando l'indurimento sarà rimosso e il numero degli eletti sarà completato, come Gesù stesso aveva profetizzato anche nel Vangelo di Matteo? Il Signore tornerà, i morti risorgeranno ed entreremo nel suo regno eterno di gloria. Questa è la fine del piano, ed è un piano perfetto, è un piano glorioso, è il piano di un Dio fedele. E in conclusione, solo un paio di applicazioni pratiche che scaturiscono da queste verità. Stiamo ammirando la gloriosa salvezza di Dio, un Dio che non perde mai il filo, che non perde mai il segno. Dove ero finito? No. Un Dio che porta a compimento tutto il suo piano, nonostante tutto, nonostante le infedeltà, anzi anche usando le infedeltà. Quando vivo problemi e difficoltà, quando cado, quando sono infedele, posso guardare a questo piano e soprattutto posso guardare al Dio che sta dietro questo piano, un Dio immenso, e confidare nel fatto che Lui sta tenendo in mano la mia vita, così come sta tenendo in mano tutto questo grandissimo piano di cui io sono una parte, onestamente. Che perfino il mio peccato, il peccato di altri nei miei confronti, sarà redento e usato da Lui per gli scopi eterni. A volte ci lamentiamo. Dovremmo sperare. Dovremmo sostituire speranza con lamentela davanti a questa verità di un Dio sovrano al di sopra di ogni cosa. Ovviamente non stiamo incoraggiando nessuno a peccare quando diciamo che Dio usa anche il tuo peccato per i suoi scopi, no. Però possiamo provare a crederci. Se Dio usa anche le mancanze per i suoi scopi, come userà un popolo fedele che noi vogliamo essere, che Lui vuole che siamo? Come rispondiamo in quanto popolo di Dio alla fedeltà di Dio? Quando crediamo, adoriamo il Dio sovrano, stiamo affermando che Lui è il Re, che Lui è il Signore. È vero questo nella nostra vita? e l'altra applicazione è questa. Se la disubbidienza di Israele è per la ricchezza dei gentili e la salvezza dei gentili è per la benedizione dei giudei, questo significa chiaramente una cosa, che la nostra salvezza è un frutto nella vita di altri. Significa questo, che la nostra salvezza non è solo per noi stessi. La nostra salvezza è una propulsione per missione e per servizio, per benedire gli altri alla gloria di Dio, affinché credano al Vangelo e siano salvati. E la domanda qua è: chi ci vede e ci conosce è geloso di una sana gelosia del nostro rapporto con Dio, fino a desiderare di averlo egli stesso? Che Dio ci dia un cuore sempre più appassionato per raggiungere i perduti, come Paolo, che pregava Dio per la salvezza e la conversione di Israele. Preghiamo per la vera pace e speranza di Israele, dell'Europa, del mondo intero, di tutte le persone, che viene non attraverso politica, ma viene riconoscendo, credendo nel Principe di Pace, nel Re dei Re, nel Signore dei Signori. Quindi andiamo ancora in adorazione con ultimi canti finali.